Freak Out.
La musica e i fatti degli anni 60 e 70.
Un programma di e con Gianni Agnesa
e Gino Scarpa per Cagliari Social Radio. Amiche e amici di Freak Out, ascoltatori di Radio X, benvenuti a questa nuova puntata di una trasmissione dedicata alla musica degli anni 60 e 70, alla storia, ai fatti dell'epoca. Non so se cosa dici, i nostri amici sono sopravvissuti alla puntata dedicata alla musica progressive italiana, cioè, della settimana scorsa.
Sono stati dei picchi, moltissime email, telefonate
di gente che
di congratulazioni, finalmente abbiamo risentito parlare italiano nelle vostre emissioni anglofile e anglofone.
Sì, e poi diverse delle ascoltatrici che ci avevano scritto che volevano sentire musica, la signora Maggi Porcu di Ussassai mi ricordo aveva scritto che voleva sentire musica. Insomma, sono state soddisfatte dalla trasmissione che abbiamo fatto, ne faremo anche altre. Mentre,
ma non oggi
perché oggi in che sponda siamo, Gino?
Siamo sempre in Europa, siamo sempre negli stessi anni e ascoltiamo questo brano tratto da un concerto mirabilante, Isola di Wight.
For their first debut performance ever, Emerson, Lake and Palmer.
Quindi, caro Gianni, non lo devo dire, lo so, caro Gianni, siamo rientrati in pieno nel progressive, che dovrebbe essere il nostro pezzo forte, dal progressive italiano della settimana scorsa al progressive inglese.
Come dire, tutti in piedi, leviamoci il cappello davanti a dei mostri sacri della musica di quel periodo.
Ti dirò che dopo quella che per me è stata un po' una sfida la settimana scorsa, perché avevo tirato fuori quella registrazione un po' zoppicante, sfidando quindi le ire del regista, questa volta mi impegno ancora di più, perché il nostro regista, tu sai bene essere
contrario.
No, non è che vuoi il contrario, musica... un virtuoso delle tastiere.
No, questo sì,
un musicista sopraffino, vabbè, certo. E un suonatore di pianoforte e di organo. E io vado a fare una trasmissione in cui propongo, da umile disc jockey, propongo musicisti che si occupavano di organo Hammond.
Yes.
E partendo appunto dal disco degli Emerson, Lake and Palmer, potrei dire che la musica beat rock fondamentalmente era incentrata sulle chitarre. E che solo in un secondo momento, mentre la tastiera era un elemento di contorno della musica, solo successivamente il tastierista divenne un elemento di punta. Mentre l'organo Hammond era uno strumento che nel jazz aveva avuto un ruolo di importanza primaria, anche se i maggiori jazzisti erano fondamentalmente suonatori di fiati.
Diciamo, l'organo Hammond era un apparato tecnologico piuttosto complesso, cioè i circuiti non è che fossero così miniaturizzati. Io mi ricordo c'era un ragazzo a Cagliari che aveva un organo Hammond, non lo sapeva suonare assolutamente, occupava mezza cantina.
Io però gentilmente gradirei che facessi nome e cognome di questo non incapace, che lui sicuramente riteneva di essere bravissimo.
Era ricco e lo andavamo a spennarlo a poker, insomma.
E insomma, ci ascoltiamo quindi un jazzista, Brother Jack McDuff, che interpreta Rock Candy con l'organo Hammond. Quindi escursione jazz, nel periodo del beat, come detto, erano pochi i gruppi che si basavano sull'organo Hammond. Forse il più celebre, quantomeno per le feste da ballo in cui c'era Gim Sam Lovin, era lo Spencer Davis Group, che aveva il talento di Stevie Winwood, un giovanissimo tastierista dalla voce da nero autentico. E qui lo possiamo ascoltare invece in un brano più complesso, intitolato Waltz for Lumumba. Contaminazioni rock, dimmi Gianni.
Titolo, mi dicevi?
Waltz for Lumumba.
Waltz sarebbe la contrazione di Waltzer.
Waltzer
per in memoria. Boh, Lumumba sarà Patrick Lumumba.
Sì, sì, sicuramente sì.
Sicuramente sì, il leader politico del Congo, del primo Congo, diciamo, democratico dopo la secessione, no, l'indipendenza era diventato indipendente. Poi, come ricorderai, all'interno della Repubblica Popolare Congolese, il Katanga, che era la zona mineraria, voleva staccarsi. I belgi aiutarono il Katanga. Ci fu una sorta di guerra.
Mario Capanna, che era leader dei katanghesi,
perché i Katanga erano chiamati i gruppi di servizio d'ordine delle manifestazioni, venivano chiamati Katanga,
che avevano le chiavi inglesi,
duri dei servizi d'ordine. Però dicevo, poi in questa guerra di secessione civile, con delle intromissioni dell'Occidente pesantissime, perché le materie prime del Congo facevano gola a tutti, il povero Lumumba fu arrestato, impiccato, ucciso e sciolto nell'acido. Un bell'uomo, un look quasi europeo. Aveva studiato nelle scuole.
Sciolto nell'acido vivo?
No, dopo averlo massacrato. Ci sono delle fotografie di Lumumba caricato su questo furgone con le mani bloccate con il fil di ferro, poverino, uno sguardo terrorizzato, perché era un pensatore, un politico, e finì in mezzo a a una guerra molto violenta, dove erano lui. I lupi a fare la padrone. E quindi Steve Winwood, che era un fan prodige, gli dedicò questo valzer elettronico.
Invece in sottofondo stiamo sentendo l'organo eseguito da un cagliaritano d'adozione, Brian Auger, che reinterpreta uno dei pezzi migliori dei Beatles, A Day in the Life. Brian Auger, come detto, cagliaritano d'adozione, in quanto marito di una signora di Cagliari da lungo tempo. Prego.
No, tante persone hanno ricordi della Lovida legata a Brian Auger, appunto perché frequentava Cagliari, quindi hanno frequentato lui, a lui in Sardegna, a lui all'estero. Io ho fatto un viaggio in Spagna con questo mio amico che aveva una macchina stranissima, una 111, una berlina dell'Autobianchi piuttosto lussuosa. Beh, insomma, alla fine questa macchina è finita a Brian Auger, perché la sorella di questo mio amico era amica della moglie di Brian Auger. A un certo punto,
sarebbe molto bizzarro se tu facessi nome e cognome.
Negli Stati Uniti, e si portarono dietro questa macchina. Ah. Adesso in California può darsi che in qualche garage ci sia questa A111 verde,
che ha un valore aggiunto
Cagliari,
notevole,
guidata
era stata
da Brian
Auger
e per qualche chilometro anche da me.
Anche tu la guidasti,
sì.
Quindi utilizzo dell'organo in gruppi beat o diciamo di musica o di fusion, di musica tra il beat e il jazz. L'organo nel rock lo possiamo trovare poi successivamente in un gruppo come gli americani Vanilla Fudge, che lo utilizzavano per rielaborare classici del rhythm and blues o del beat. E qui li sentiamo in You Keep Me Hanging On, ex delle Supremes.
Thank you. I can do about it.
Gianni, mi dirai tu, come la massa dei nostri ascoltatori, ma non dovevate parlare di Emerson Lake and Palmer?
Scusa, mi è venuto in mente due cose. Anche. Ah, il vaniglia fudge, sì, è uno dei dolci più buono, stucchevoli, che ti cari i denti a guardarlo.
Ho capito.
È una altro
ancora, è ancora in commercio, viene ancora.
Sì, 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 è ricercatissimo, anzi.
Dai collezionisti.
No, chi va negli Stati Uniti, qualcuno dice, portami, mi raccomando, portami un pezzo, una... La seconda cosa è che questa canzone è stata fatta sicuramente una cover italiana.
Pura.
Non sì. Mi vorrei, non mi sborno solo, ma mi sembra che la cantasse Patrick Sampson.
Ma della...
Chi mi salverà?
Una versione dell'originale o una versione versione?
No, no, una versione dell'originale.
Può
mi
dare,
sembra
sì,
che
sì,
fosse Patrick Sampson
dal Libano,
libanese, un mica degli anni 60. No, insomma,
insieme
no,
a Crimson and Clover.
No? Ok, invece okay. Lo dici, ma insomma, allora, qua stiamo a Freak Out. Il palinsesto sui 96 e 8 di Radio
X. Che ore
X?
Sono?
Sono le 10 e mezzo 20 di giovedì, oppure le 15 e 20 di venerdì, o le 18 e 20 di domenica.
E non abbiamo ancora parlato
febbraio,
dell'argomento che abbiamo detto. Cioè,
allora, dovete parlare di un disco di un anno, e qua stiamo divagando.
Boh. Allora, non divaghiamo più. Emerson nasce, oltre a tutto il resto, come tastierista dei Nice, uno dei gruppi pietre miliari della storia dell'evoluzione della musica rock. Lo ascoltiamo, poi ne riparliamo dopo in America, una versione dal vivo di America.
Nostre ascoltatrici e nostri ascoltatori ricordano che questa musica è tratta da West Side Story.
Ah sì.
Sì, quindi è una musica
di Leonard Bernstein.
che fa, sì, voglio dire, quindi di un musical. Mm-hmm. Mi ricordo che in una fiera dei sogni condotta da Mac Bongiorno di tanti anni fa, la domanda finale fece ascoltare a un concorrente: ascolti bene questo brano, era American di tratta da West Side Story. La domanda fu: quante volte è pronunciata la parola America? Questo qua si levò le cuffie, iniziò a saltare per tutto lo studio: ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Cioè, questo si era ascoltato tutta la musica, aveva capito la domanda, cioè aveva capito che dove andavano a parare, e non ricordo male, mi sa 38 volte viene pronunciata la parola America in questo brano suonato da Keith Emerson dei Nice che stiamo ascoltando.
Qualche politico gli aveva passato gli aveva passato la risposta. Allora, Keith Emerson, leader del combo dei Nice, era un ragazzo di estrazione classica che però si era innamorato della musica rock e quindi era entrato a far parte di questi gruppi e infilava nelle composizioni appunto delle rielaborazioni di musica classica, appunto America una di queste. Progressivamente, è il caso di dirlo perché sono i progenitori del progressive, andò oltre e si invaghì di altre strumentazioni originali, elettroniche, prime fra tutte il mitico Moog Synthesizer, che gli ebbe occasione di ascoltare attraverso dei dischi di un artista chiamato Walter Carlos, poi diventata Wendy Carlos a seguito di una operazione drastica, che pubblicò inizialmente un album intitolato Switched on Back, e poi fece anche la colonna sonora di Arancia Meccanica, come ricorderai. E quindi ascoltando questi brani ritenne opportuno inserire nella sua strumentazione anche il Moog Synthesizer. Dopo esserci deliziati con le note del Moog Synthesizer di Walter Carlos, dimmi,
I would like to say that ho letto su Wikipedia, sono andato a guardarmelo,
ma che
Wikipedia
perché non sapevo. È tutta roba che conosciamo.
Che si pronuncia Moog. Si pronuncia Moog perché fu progettato da Robert Moog, che è un signore, quindi.
Certo.
Ah, lo sapevi?
Sì.
E quindi niente, questo strumento, come dicevi tu, che si impose.
E quindi non è il Moog,
no,
Moog. Te ne assumi la paternità.
Me ne assumo la paternità. L'altro, no, l'altro strumento che a me piaceva molto era il Mellotron.
Sì, il Mellotron che è creato dal signor George Mellotron.
No, no, questo no, l'ha inventato un altro, ma non è George Mellotron. Ma in qualche modo facilitava il fatto di non avere di non doverti portare dietro un'orchestra.
È un po' come la gag Frankenstein, Igor, questa di Moog Moog.
Comunque, no, dicevo, sì. Correggimi se sbaglio, Gino. Il Moog aiutava le distorsioni, quindi
No. Totalmente elettronico. Il Mellotron è una sorta di.
Il Mellotron ti portava dietro un coro e i violini, esatto, sostanzialmente, di orchestra.
Come poi tecnicamente realizzino queste.
E fu usato
tipo di suoni, francamente lo ignoro.
No, però insomma c'erano gruppi, chiudiamo dicendo che c'erano gruppi che si distinguevano per l'uso del Moog e successivamente del Mellotron, che affiancavano l'organo nelle colonne sonore, nei muri musicali che venivano costruiti durante i concerti.
Durante una tournée nel 1969 Emerson incontrò Greg Lake, facevano parte dello stesso cartellone al Fillmore, sia il Fillmore East di New York che quello West di San Francisco, e decise che i Nice erano troppo stretti per lui per le nuove strumentazioni che intendeva utilizzare, e propose la fusione con Greg Lake, che all'epoca con i King Crimson era sulla cresta dell'onda. Ascoltiamo rapidamente un pezzo dei King Crimson, Drop In, un pezzo estremamente contorto, duro, una sorta di free rock in antitesi con il free jazz, se possiamo passare il paragone.
Why don't you just drop in? And let the game begin. And squirm inside your cage. You are a prisoner of your rage. Why don't you just drop in and love the life of sin? The rules you pick and you choose, the odds are stacked for you too.
Fatto lega con Greg Lake, si trattava di reperire un batterista sulla piazza. Il primo nome che venne fatto fu quello di Mitch Mitchell, che era il batterista della Experience di Jimi Hendrix, che in quel periodo si stava sciogliendo, si stava riformando
69.
Attraverso la Band of Gypsies. Correva voce che addirittura fosse stato contattato anche lo stesso Hendrix, quando già Carl Palmer era entrato nel gruppo di Emerson, e avrebbero fatto una ditta chiamata Help con la K davanti, certo. Hendrix, Emerson, Lake and Palmer. Poi non se ne fece niente.
Beh,
però così
Hendrix
raccontano. Sì, sì, ma non fecero neanche in tempo a fare una jam.
Beh,
di
non li vedevo, però, devo dire.
Beh, non sarebbe stato malaccio. Il batterista, quindi Carl Palmer, abbiamo un po' anticipato, veniva da due formazioni dell'underground inglese, il The Crazy World of Arthur Brown e poi gli Atomic Rooster di Vincent Crane.
Niente proprio di meno, okay.
Che anche lui era un tastierista d'organo e mondo però di estrazione rock. Se vogliamo ascoltare
prima un attimo,
non lo ascoltiamo.
Parla. Cap Lake aveva 21 Lake, quando avvenne questo passo, aveva 21 anni, cioè come sottolinei tu che all'epoca, quindi le esperienze professionali si compivano veramente molto presto, cioè a 18 anni, 19 anni questi ragazzi avevano fatto dischi, fatto concerti, fatto tournée e vivevano addirittura a seconda, terza dimensioni professionali, cioè Lake quando a 20 anni a 21 anni passa da King Crimson agli Emerson, Lake & Palmer, ha già dietro un vissuto musicale, lo dimostra, una qualità vocale straordinaria, infatti devo dire ha fatto un acquisto niente male Emerson.
Come spesso capitava negli album underground, largo spazio veniva dato agli assoli e soprattutto agli assolo e soprattutto a quello di batteria che all'epoca erano accettati di buon grado. Ricordo dischi dei Crimini con 15 minuti di assolo di batteria o anche dei Blind Faith. Non so se ricordi Blind Faith.
No.
Come no, il supergruppo con Ginger Baker, Eric Clapton, Stevie Winwood e Enrique Greg.
Yes.
E anche lì c'era un disco in cui una facciata praticamente era occupata da un assolo di batteria.
Quindi anche i bassisti facevano degli assoli.
Sì, ma quelli che erano più apprezzati erano quelli di batteria.
Certo, quelli di batteria erano più spettacolari. Mi ricordo uno dei Renaissance, c'è un LP dei Renaissance dove c'è un assolo di basso. Te lo dicevo per quello. Sì. Ce l'avevo in un viaggio, quindi lo riascoltavo 200 volte la cassetta dove c'era questo assolo di basso delizioso. Però, come dici giustamente tu, quella sola di batteria era decisamente più spettacolare e più frequente.
Quindi, tirata fuori la somma di Emerson, Lake & Palmer, dopo un paio di bisticci, perché Lake voleva Lake, Emerson & Palmer, Palmer voleva Palmer, Emerson & Lake e così via, poi si uscì fuori con questa ditta che riecheggiava Crosby, Stills & Nash, è un modo di chiamare i gruppi abbastanza originale in quel periodo. Fatti i provini, fate le prove, il gruppo prima ancora di incidere un album partecipò, appunto come abbiamo sentito in apertura, al Festival dell'Isola di White e venne rapidamente scritturato in Inghilterra dalla etichetta Island e negli Stati Uniti l'etichetta Atlantic, il cui patron disse: se un gruppo che non ha ancora registrato un disco è in grado di radunare 20.000-50.000 persone, figuriamoci. Quindi li fece firmare al volo. E ascoltiamo una delle prime forme espressive di Emerson, Lake & Palmer, che riproponevano un brano dei Nice, il Rondò, che la settimana scorsa abbiamo sentito, ricorderete bene, eseguito anche da Tony Pagliuca delle Orme. Rondò. We'll be right back. E arriviamo così al nostro album, da cui la trasmissione ha preso lo spunto, che è l'album di debutto di Emerson, Lake & Palmer, di cui naturalmente ascolteremo pochissimo perché ci siamo mangiati tutto il tempo con tutto il
e
resto.
Devo dire ancora un sacco di cose dell'anni 70-71, un'altra volta, dai.
Ma sì, abbiamo ascoltato dei brani per lo più in cui veniva esaltato l'aspetto dinamico del trio, però ricordiamo che Greg Lake proveniva da King Crimson, da tutt'altro genere di atmosfere, e quindi anche nel primo album queste vengono rievocate in un lungo pezzo intitolato Take a Pebble.
Shreds of our memories are lying on your grass. Wounded words of laughter are graveyards of the past. Photographs of grey and torn scattered in your fields. Letters
musica celestiale, questa di Emerson, Lake & Palmer. L'attacco e in diversi passaggi le note che si sentono sono suonate direttamente sulle corde del pianoforte. Emerson arpeggiava sul pianoforte e sulla tastiera, era un virtuoso, insomma, di questi giochini, anche nell'ultimo passaggio che abbiamo sentito. Anni questi in cui un appartamento costava 12 milioni, cioè 6.000 euro attuali, un impiegato prendeva 150.000 lire, un operaio prendeva 60.000 lire, sono cifre irrisorie rispetto alle cose attuali. Ovviamente è cambiato tutto, però il potere d'acquisto, diciamo, era superiore, si potevano comprare a parità di soldi più cose. E solo le automobili costavano tanto, ci volevano uno o due anni di guadagni per potersi comprare l'automobile. L'automobile era uno status symbol, la 500, che era il modello di attacco, la prima macchina che uno poteva comprare, costava 550.000 lire, quindi insomma appunto un po' più di un anno di stipendio per una persona.
All'interno del primo album di Emerson, Lake & Palmer, molte le citazioni classiche e l'uso anche del famoso Moog synthesizer. Però Gianni, devo dare una delusione a te soprattutto, ma anche ascoltatrici, che ho scelto di non trasmettere la canzone più famosa di questo album, che secondo me non aveva un gran senso all'interno della costruzione del album stesso, che era Lucky Man, che ugualmente tu suonavi alle feste come lentaccio.
Cioè, sì, beh, l'arpeggio era facile di Lucky
anche Man. Vedi, tutto semplicissimo. Tu sei un maxi compositore mancato, perché tutto semplicissimo. La canzone per un'amica della settimana scorsa. E comunque pare che sia passata la storia come essere la prima canzone a avere un assolo di Moog o Moog,
Moog.
Moog. Moog. All'interno di essa stessa. Invece ascoltiamo un brano più complesso. Emerson, oltre che aver fatto studi classici, era anche convinto, un convinto compositore.
Era un convinto, perché era un bell'uomo e si credeva.
E quindi ha composto questo brano intitolato The Free Fates. Un brano che già dimostrava l'egocentrismo, diciamo, la smania di apparire di Keith Emerson, che è tollerato nel suo primo album, poi progressivamente, come il genere di musica che loro perseguivano, sarebbe stato diventato sempre più oggetto di critica.
Ricordavo un'altra trasmissione che abbiamo... Quindi ricordavo che in un'altra trasmissione che io comprai quadri per un'esposizione di Emerson, Lake & Palmer, e siccome il fratello di mia madre aveva un buon giradischi,
non dirmi che andava a casa di tuo zio
ad ascoltarlo,
e il quale disse:
Gianni, che cosa c'hai? Perché mi ero chiuso nella stanza ad ascoltarlo e c'era appunto il Moog.
È un aneddoto che circola,
vero? Ormai dicono: questa è la casa dove Gianni Agnese ascoltò quadri per un'esposizione. Chiudiamo questa puntata di Freak Out dedicata a Emerson, Lake & Palmer, ai primi Emerson, Lake & Palmer.
Esatto, con un brano che è sempre appunto tratto da questo album, però ha una particolarità: non è del 1970, ma è del 1997. Ed è registrato, come tutti i grandi gruppi che si rispettino,
che non sono morti.
Che non sono morti, non lo so, mi ricordo, non so, i Platters quando ero giovane. Iniziano al Madison Square Garden, alla Royal Albert Hall, e nel 1997 al velodromo di Quarto Sant'Elena.
E quindi.
Ascoltiamo Knife Edge in sottofondo in chiusura
da Quarto Sant'Elena,
Emerson, Lake & Palmer.
We'll be right back.
registrazione amatoriale, quindi ci scusiamo per la non perfetta qualità del suono, però una curiosità credo simpatica.
Mi domando se i polli sultani, gli aironi, i cenerini,
in quella circostanza non c'erano.
I fenicotteri dello stagno di quarto gradirono come gli uccelli incantati da
all'epoca non c'era
da Orfeo, come gli animali incantati da Orfeo. Sì, gli
no,
piacque.
No, 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 c'erano molto pochi all'epoca, mi sa di
90, gli anni
87.
90. Insomma, no, Ventargio sembra avuto una popolazione piuttosto
Che si fosse un po' diradata, che si è ripopolata negli ultimi anni. Quindi, caro Gianni, mi sa che anche questa puntata è terminata.
Abbiamo parlato di Emerson, Lake & Palmer, un po' di fatti che sono successi negli anni 69-70, molto di volata. Non abbiamo parlato tanto di sport. La prossima volta parleremo di ciclismo di quegli anni, anche perché la Sardegna...
Pensavo di ippica.
Una volta parleremo anche un po' di ippica. La Sardegna era al centro degli interessi, si svolgeva regolarmente il Giro di Sardegna, ma avremo opportunità di parlare nelle altre puntate di Freak Out, se avete piacere di seguirle. Non parleremo solo di ciclismo, ovviamente,
ma anche di musica,
e di storia e di usi e costumi,
dalle frequenze di
Radio X 96 e 8
insieme a Gianni Agnese
e Gino Scarpa.